Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR. Delle 10.30 staremo insieme nei prossimi 47 minuti, vi diamo subito i nostri contatti, quelli della diretta 331-6214-013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre email. Poi ci potete scrivere a 372@radiopopolare.it quando non siamo in studio, così raccogliamo le vostre testimonianze e scriviamo la nostra trasmissione. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete visitare e seguire naturalmente, e in tutte le nostre pagine, quella di Facebook di 37.2, quella dell'Osservatorio Salute, quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le utilissime indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attese, come contattare il difensore civico. Bisogna andare online per il difensore civico, il sito internet di riferimento è www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora di che cosa parliamo in questa puntata di 37.2?
Cominciamo con un tema molto molto caldo, e cioè il rapporto con i medici di medicina generale, col medico di famiglia, quello che funziona, quello che non funziona, a partire dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto in questi giorni e da quelle che ci invierete soprattutto nella prima parte della trasmissione. Andremo poi a vedere cosa succede all'interno del CPR di Via Corelli, non solo qui a Milano, ma nei CPR un po' di tutta Italia. Si è creato un gruppo che si occupa specificatamente della situazione sanitaria all'interno di queste strutture, cosa si può fare? E poi andremo a cercare di capire come si è conclusa la conferenza internazionale sull'amianto che si è svolta fino a ieri proprio a Roma. E come sempre, informazioni e aggiornamenti, tanti tanti aggiornamenti.
E allora, come dicevamo già, andiamo a parlare, ad aprire questa puntata parlando di medici di medicina generale e delle diverse difficoltà che voi stessi ci segnalate, spesso scrivendoci alla mail 372@radiopopolare.it. Allora, per aiutarci a capire quali dovrebbero essere invece i comportamenti corretti, quali sono i principali problemi, come interpretarli, abbiamo in collegamento con noi il dottor Maurizio Bardi, a cui diamo subito il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno Elena, buongiorno Vittorio, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere qua con noi. Maurizio, medico di medicina generale, cioè quindi medico di famiglia. Allora, ti faremo ascoltare alcune interviste e dopo ogni intervista ti chiederemo un commento. Ti preavviso che c'è molta rabbia, delusione, insomma, i medici sono stati trattati come eroi durante la pandemia, adesso però sembra che qualcosa non funzioni.
Andiamo a dare il benvenuto allora alla nostra prima ospite che ci racconta una testimonianza, è un'ascoltatrice, si chiama Chiara, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti e grazie.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Allora, che cosa le è accaduto?
Ma io volevo segnalare questo comportamento, a mio dire, un po' anomalo da parte di questo medico di base, una donna di Sesto San Giovanni, una dottoressa. Da premettere che ce l'ho da poco tempo perché purtroppo il mio vecchio medico, la dottoressa Camilla Gilardi, è morta lo scorso 24 maggio. Dal 13 di luglio questa nuova dottoressa a Sesto San Giovanni, come dicevo, che praticamente è irraggiungibile. Praticamente ha solamente un numero di telefono, un telefonino, dice di poter essere contattata dalle 8 alle 10 del mattino, ma a questo numero di telefonino lei non risponde. A questo numero di telefonino cosa risponde? Una segreteria telefonica che dice lasciate un messaggio, ma al messaggio poi continua, la segreteria è piena. Quindi per tutti quelli come me che hanno un luogo di lavoro non vicino alla sede del medico e impossibilitati a raggiungerla fisicamente, perché lei dice venite in studio, lasciate nella cassetta la richiesta, dopo 24 ore la troverete le vostre ricette. Per tutti quelli appunto come me e come mio marito diventa impossibile avere una ricetta, una prescrizione medica per le proprie medicine, sia io che mio marito abbiamo problemi cronici, invalidanti, anche le prescrizioni per le visite di controllo, gli esami di controllo. Io ho provato a chiamarla diverse volte, non, ci sono riuscita solo una volta ad agosto, ma dopo diverso tempo che cercavo di contattarla sempre per delle ricette delle nostre medicine, delle malattie croniche, e sono riuscita solamente a fine agosto. Abbiamo chiesto un colloquio e ce lo ha dato ai primi di settembre per la prescrizione di esami specialistici a mio marito. Dopodiché si è data alla macchia, come si vuol dire, irraggiungibile per me. Si è da settembre che provo a contattarla all'orario in cui, insomma, dice lei dalle 8 alle 10. E non quindi ovviamente non mi risponde, non mi ha mai risposto da settembre in avanti, non risponde agli sms né scritti normali sulla messaggistica e neanche via WhatsApp, al che ho gettato la spugna visto le grandi difficoltà e ho chiesto all'ASL online di cancellarla. Mi sono cancellata, l'esperienza è veramente assai negativa.
Mi pare che la situazione sia anche complicata dal fatto che lei lavora fuori regione tutta la settimana e quindi rientra unicamente nei weekend, giusto? È così?
Sì, è vero, sì. Però con il medico precedente, mi perdoni, sì. Non esisteva che questo accadeva, perché io era reperibile al telefono normale, sia la mattina nella fascia oraria mattutina al telefonino, sia tutti i pomeriggi nel suo studio rispondeva alle mail prontamente e rispondeva agli sms via WhatsApp prontamente. Era eccezionale il mio medico precedente.
Ecco, quindi qui siamo in una situazione dove diventa praticamente impossibile contattare il medico. Elena, noi abbiamo provato, no, a contattare questa dottoressa.
Sì, ho provato anch'io e confermo, non ho ricevuto risposta. Io non sono incappata nella segreteria. No, in realtà stamattina, anche che ho riprovato, sono incappata nella segreteria. Ieri invece non c'era la segreteria, ma il telefono squillava a vuoto.
E la segreteria oggi cosa diceva?
Non l'ho ascoltata fino in fondo, quindi devo dire la verità che non ho sentito la parte in cui diceva che la casella era piena, però diceva appunto che la dottoressa era contattabile solo in orari mattutini dalle 8 alle 10, ma io ho chiamato tra le 8 e le 10 e non sono riuscita.
Quindi è contattabile dalle 8 alle 10, ma poi dalle 8 alle 10 non è contattabile. Allora, dottor Maurizio Bardi, abbiamo al telefono. Maurizio, che commento hai da fare su una situazione di questo tipo? E è corretta, non è corretta? Cosa prevedono i regolamenti?
Beh, non ci voglio io per dire che questo è un comportamento che non ha giustificazioni. Io credo che i requisiti della medicina generale siano la capillarità, la facilità d'accesso e la gratuità. Se una di queste tre gambe viene meno, salta un po' tutto il sistema, soprattutto se salta la possibilità di accesso. Uno può essere anche il medico più bravo del mondo, ma se non è reperibile è inutile che lo sia. Quindi questo comportamento assolutamente non è giustificato. Io devo segnalare, se volete, se mi date un minuto, vi racconto le grandi difficoltà della medicina generale proprio in un minuto, perché in questa fase il Covid ha un po' cambiato gli scenari, noi in questa fase siamo in difficoltà notevole per una burocrazia asfissiante, per un mare di richieste che ci vengono fatte spesso inappropriate, per la logica che è passata del tutto e subito senza perdita di tempo e ovviamente per l'impossibilità di gestire gli approfondimenti e le cure necessarie in tempi ragionevoli e adeguati alla gravità dei disturbi. Quindi noi siamo assolutamente in difficoltà. In questa difficoltà ognuno tenta di dare le risposte migliori. Chiaramente non è facile, se volete vi faccio l'esempio del mio studio, che è uno studio che è ugualmente in difficoltà. Noi abbiamo circa 5.000 pazienti, abbiamo una segretaria per 7 ore tutti i giorni, per 4 ore al sabato, abbiamo un infermiere che la affianca per 3 ore tutti i giorni. E detto questo, facciamo fatica. Nel senso,
quanti siete? Ecco,
siamo in tre.
Tre medici, quindi.
Il telefono è comunque uno, quindi è spesso occupato. Di mail ne arrivano 200 al giorno, tranne il lunedì che ne arrivano doppie perché la gente scrive la domenica. Il front office che c'è è possibile, però è chiaramente gestibile con fatica, quindi le difficoltà ci sono. È chiaro che ci vorrebbe più personale, da questo punto di vista l'ATS ci aiuta poco, con pochi finanziamenti.
Ecco, qui però siamo di fronte a un medico che non si riesce a contattare, per...
Questo è ingiustificabile, punto.
Ecco, scusa, ma di fronte a un comportamento di questo tipo, sì, il cittadino, oltre a cambiare medico, che però diventa un'avventura trovarne un altro, no? A chi può fare la segnalazione? Perché voi non siete dipendenti pubblici, avete una convenzione.
Quindi... Noi non siamo dipendenti pubblici, abbiamo una convenzione, però io direi che questa cosa qui va segnalata comunque al distretto sociosanitario, perché comunque al di là del comportamento del medico, questo prefigura un malfunzionamento di un servizio pubblico che fa capo al distretto. Quindi la segnalazione va fatta al distretto.
Va bene. Noi andiamo avanti e tu rimani con noi, ascoltiamo la seconda testimonianza. Grazie moltissimo a Chiara.
All'inizio entravano tutti nello studio, c'era un affollamento, per cui anche avendo l'appuntamento c'era da aspettare sempre un paio d'ore. E per una persona come mia moglie, che ha un grave handicap, diventava un qualche cosa di veramente stressante. Tant'è vero che la prima volta abbiamo rinunciato alla visita. Adesso siamo messi così che il medico non risponde a nessuna comunicazione. Lui indica di passare per un'app che si chiama Il Mio Dottore, ma in realtà questa app funziona solo per gli appuntamenti e non per quanto riguarda richiesta di medicine, anche farmaci ricorrenti, non per quanto riguarda altre richieste, per esempio come quelle di avere delle impegnative. Il secondo punto era che non c'è modo di comunicare, non attraverso il telefono, non attraverso le mail, non attraverso WhatsApp, non c'è modo di comunicare. Se io mi reco allo studio, io trovo la porta chiusa con citofono, il medico mi chiede se ho qualcosa di urgente, una malattia, diciamo, che una che si è manifestata urgente, nausea, vomito e così via, febbre, altrimenti non ho appuntamento, non mi apre neppure, non sono in grado nemmeno di poter accedere allo studio, accedere all'anticamera dello studio. Quindi il secondo punto era l'impossibilità di comunicare. Il terzo punto è la questione degli appuntamenti. Lei comprende che se io oggi chiedo un appuntamento per un problema che magari non è grave, può essere la tosse, un raffreddore, una flatulenza. Ecco, se chiedo un appuntamento per qualcosa che non è grave, niente, non c'è possibilità se non addirittura dopo un mese, 10 giorni. Per accedere al computer c'è sempre bisogno, mia moglie non può farlo autonomamente, ha sempre bisogno di una persona che sia disponibile, che in questo caso possa essere io, marito, ma anch'io ho il mio lavoro, insomma. Quindi anche l'uso del PC diventa qualche cosa che mia moglie non vorrebbe usare, vorrebbe usare un telefono, poter dire al dottore: senta dottore, ho questi sintomi, devo venire da lei o basta che prendo, che so, dell'ateliere.
Chi non riesce a prenotarsi, sì, sull'app, sì, cosa, sì, deve, sì, fare?
Allora, se non riesci a prenotare sull'app, devi scrivere e mettere diverse cose che sono anche un po' ridicole. Nella cassetta che sta fuori dallo studio uno dovrebbe mettere, vabbè, nome e cognome, numero di tessera, e allegare i talloncini dei farmaci di cui dovrebbe aver bisogno. Io l'ho fatto, ho messo le fotocopie, eccetera, eccetera. Il medico ha risposto dopo che l'avevo portato mia moglie a fare la visita, però la prima volta non ha risposto per niente.
Ecco, perché quando viene lasciato questi documenti nella cassetta postale, poi il paziente in teoria viene contattato e gli viene dato il giorno dell'appuntamento.
Esattamente, proprio così dovrebbe avvenire. Cioè, se il medico non ha perso, come è capitato, la mia missiva, allora mi contatta per fissarmi il giorno dell'appuntamento. Però in ogni caso, quando io faccio una qualunque azione, questa è la cosa più grave secondo me, quando faccio una qualunque azione, mando una mail, faccio una telefonata, mando WhatsApp, metto la busta, io non ho mai un riscontro che quello che ho fatto è arrivato e vada bene, perché non ho contatti. Non ho contatti in nessuna maniera.
Allora, Maurizio, qui i problemi sono tanti. Primo, e poi ci torneremo sopra, questa questione della app che si intromette tra il cittadino e il medico e che si sta diffondendo a macchia d'olio.
Questa questione, scusa, non ho capito.
Dell'app, che okay, sì. Il medico viene contattato, sì, tramite un'app. Questa lasciamola un attimo in sospeso, perché sì, poi abbiamo un'altra testimonianza su questa e quindi ne parliamo dopo. Adesso su questo caso ci concentriamo su due aspetti, mi pare. Uno è che non c'è una comunicazione diretta, cioè non riescono a parlare col medico. Due, che devono lasciare la documentazione eccetera in una busta, busta per le lettere, quanto ho capito, e poi gli arriverà una risposta, e quindi l'impossibilità di avere un minimo di rapporto diretto. Tra l'altro, per lasciargli in una busta devi andare lì davanti al suo ambulatorio, e poi il triage viene fatto attraverso il citofono, e lì il medico decide se uno può entrare o meno nell'anticamera. Maurizio, che succede? Cosa accade?
Sì, anche questa è una situazione abbastanza assurda. Io allora mi permetto di pensare che questi medici episodi abbiamo ascoltato adesso siano persone, siano colleghi che lavorano da soli, quindi che non hanno la possibilità, perché da solo non hai la possibilità di pagarti il personale, e quindi non solo sei sott'acqua, sei annegato, cioè sei sott'acqua nel senso ci resti, perché non essere in grado di comunicare con i pazienti vuol dire che non sei in grado di lavorare, punto, cioè non c'è da commentare granché. Io penso che siano situazioni di persone che stanno lavorando da sole, cose che oggi non è più comprensibile, cioè non ci stiamo più dentro, cioè già lavorando con un minimo di organizzazione la giornata di un massimalista è fatta di 10 ore, 8-10 ore, non si scappa. Se poi non hai neanche il personale non fai niente, cioè non ce la fai.
Senti Maurizio, ti faccio anche una domanda un po' schietta. Allora, massimalista, che cosa c'hai in Lombardia? 1800 pazienti, giusto?
Beh, 1500, sì, poi adesso siccome c'è carenza cercano di caricarsi ancora di più, ma già 1500 è un numero di una follia, cioè non
ecco, ma qual è lo stipendio, diciamo, i soldi che arrivano al medico con 1500? Dopodiché sappiamo che c'è il problema dell'affitto, delle strutture, tutto, certo. No? Ecco, ma il budget di partenza, con uno che ha 1500, quanto gli arriva al mese?
Guarda, io ti dico, in busta paga c'ho più o meno, te lo dico chiaramente, qualcosa meno di 7000 euro al mese, netti.
Ecco, quindi voglio dire, qualcosa uno può anche investire, no?
Certo, però devi calcolare che il personale costa un botto, cioè lascia stare gli affitti che anche lì sono alti, ma il personale ti rovina.
Sì, certo.
Noi riusciamo a tenerlo perché comunque, cioè, un personale ti costa almeno, cioè, se c'hai solo il segretario penso che sei sui 1600-1700 al mese, ti va.
Sì, però se uno lo prende per metà tempo, per qualche ora al giorno.
No, per carità, è chiaro, tutto si può fare a questo mondo. Io dico, lavorare da soli oggi non è possibile, secondo me non hanno più senso, non è che non è possibile, tutto è possibile, però devi farti aiutare.
È possibile per un medico che adesso lavora da solo organizzarsi per lavorare con altri, o è impossibile? Per uno che adesso lavora da solo?
No, secondo me è possibile, bisogna avere la voglia di mettersi in discussione, perché al di là, lasciamo stare il lato economico, se uno ha lo studio di proprietà, se come è organizzato, dove deve andare, lasciamo stare quei fattori lì, è però un fattore culturale. Noi abbiamo fatto la scelta di metterci in gruppo 20 anni fa e devo dire, noi siamo contentissimi, lavoriamo molto insieme, però devi essere ben disposto a fare questa cosa qui, vuol dire che tu ti devi confrontare tutti i giorni con i tuoi colleghi, devi avere lo stesso modo di lavorare, lo stesso modo di intendere la medicina, la sanità, non è così scontato nel sapersi mettere in discussione, né poi trovare dall'altra parte le persone con cui farlo in maniera piacevole, perché poi a lavorare dovendoci passare tanto tempo devi starci bene al posto di lavoro, come in tutti i posti di lavoro, non puoi andare lì a farti il sangue marcio, no? Quindi sono due condizioni che devi trovare, devi averne voglia. Io credo che non sia paragonabile, certo, il lavoro in equipe rispetto a uno che lavora da solo oggi.
Certo, ascoltiamola la terza testimonianza.
Beh, è successo che dopo alcuni anni, non tanti perché da poco che ho questo medico di base, la mail a cui inviavo le richieste di ricette o di impegnative per visite specialistiche è cambiata, non è più quella della segreteria di questo ambulatorio a cui facevano capo il mio medico di base e altri 5 presso una struttura di Milano, ma da ora in avanti bisogna utilizzare un'app che si chiama Doctolib e che si scarica sul telefono. Tra l'altro presso l'ambulatorio ci sono dei dépliant patinati che ti spiegano, in realtà non serve molto, come scaricare questa app. Poi come tutte c'è un procedimento da eseguire per averla poi sul telefono, e poi l'ho anche provata, effettivamente funziona, però questo Doctolib non si capisce da dove salta fuori, o meglio, sembrerebbe una branca di una multinazionale che fornisce servizi. Ma oltre ai servizi, nel scaricare l'app viene richiesto se si vuole anche avere promozioni o altro, insomma, informazioni. Non ho capito bene di che tipo, perché io un po' con difficoltà ho cercato di evitare di avere queste cose, quindi. Però tutto è organizzato in modo che sei indotto, diciamo, per velocizzare anche i tempi per scaricare l'app, ad accettare che ti vengano offerte altre cose.
Ci puoi dire a che ambulatorio sta facendo riferimento?
Ambulatorio di Via Quadrio a Milano.
Allora, Maurizio, dottor Bardi, medico di medicina generale a Milano. Allora, adesso qui siamo finiti nelle maglie di queste due app.
Sì.
Il mio dottore e Doctolib. Che succede?
Adesso, mentre stavo ascoltando, scusate, ho fatto 4 conti perché io ho detto delle cose e poi ci prendete per una babbi. E su quello lì è la busta, quello che ho detto è la busta paganetta, sul quale poi però dobbiamo ripagare una bella quota di tasse, perché noi le paghiamo dopo. Quindi un po'.
No, il lordo ci hai detto, conto, giusto?
Non è proprio il lordo, però insomma devi toglierci un 25% di tasse ulteriori, e la segretaria costa un tempo pieno, costa sopra i 2.000 rotti, quindi è giusto così, sennò poi.
Quindi bisogna mettersi a lavorare insieme, sennò non ci.
Sì, poi sennò i miei colleghi mi mangiano. Allora, sulle due app. Allora, le app sono, come dicevamo prima, uno dei tentativi di gestire il tempo in maniera ottimale. Chiaramente cosa succede? Che le app, la prima cosa che salta evidente è che discriminano tutti quelli che non sono in grado di usarle, perché a parte noi boomers, ma soprattutto quelli più boomers di noi, non ce la fanno a usare un'app, a prenotarsi e quindi a gestire appuntamenti, ricette e cose. Molte persone non hanno neanche il computer, quindi hanno bisogno del telefono o dell'ingresso in ambulatorio. Quindi la prima cosa direi questa qui. L'app può essere uno strumento, secondo me, però non puoi pensare di coprire tutti gli appuntamenti con l'app, tu devi dire, probabilmente sarà così, una quota, la fase la lascia in prenotazione libera a chi gestisce queste cose e una quota me la devo comunque gestire io per le persone che non sono in grado di usare queste app. Io penso che non starei a demonizzarle, a me non piacciono, noi non le usiamo, noi abbiamo una lista di appuntamenti che potrebbe essere gestita anche direttamente dal paziente, ma per il momento preferiamo gestirla noi. Noi abbiamo l'infermiere che al mattino fa il triage e in base a quello cerchiamo di infilare le persone, di gestirci le agende. Io lo trovo più corretto, poi ripeto, bisogna stare al mondo e le app sicuramente ti tolgono un po' di lavoro, quantomeno la segretaria, che nel frattempo deve fare il front office, deve fare le ricette, deve gestire gli appuntamenti, deve fare tutto il resto. Quindi è un tentativo, secondo me, che sta prendendo piede, sicuramente più economico del personale di studio, ha i suoi lati negativi per quelli che non riescono a usarlo con facilità. E io sarei uno di questi.
Ecco, e saremmo credo in tanti ad aver difficoltà ad utilizzarlo, può essere uno strumento a fianco di altri con rapporto anche diretto di comunicazione col medico. Maurizio, ci ripeti solo una cosa, queste segnalazioni a chi devono essere mandate? A SST, ATS, dov'è che vanno mandate?
A SST, io direi, ci sono a Milano 7-8 municipi, adesso mi ho perso il conto, vanno mandati al direttore del distretto.
Al direttore di distretto. Benissimo, grazie.
Che comunque è un malfunzionamento del servizio pubblico, non è solo un problema del medico, quindi io lascerei stare l'ordine dei medici, queste cose qui. Il distretto deve farsi carico del buon funzionamento del servizio.
Perfetto, allora noi chiudiamo qui questa pagina, invitiamo gli ascoltatori a scrivere al distretto sanitario della propria ASST, però ci impegniamo a farlo anche noi, cioè manderemo il registrato di questa trasmissione all'SST e la mandiamo anche all'ATS dicendo ma davanti a queste cose come intendete muovervi? Grazie moltissimo dell'aiuto, Maurizio Bardi, medico di medicina generale a Milano.
Grazie a voi, saluti.
Grazie, a risentirci. Allora, andiamo avanti, sembra parlare di medici di medicina generale. Ci è arrivata anche una mail in cui ci comunicano che a fronte di diverse segnalazioni dei disagi patiti dai cittadini di Cologno Monzese a seguito del pensionamento di alcuni medici, finalmente sono stati assegnati alcuni medici di medicina generale. C'è stato, ci scrive l'ascoltatrice, un assalto alla diligenza per potersi accaparrare un medico. Hanno capito anche che i soldi ci sarebbero, tanto che è stata respinta una delibera che chiedeva il loro incremento per la sanità, ma che non vengono spesi per nuove assunzioni e non se ne capisce tanto il motivo. E la mail si conclude: ora aspettiamo come cittadini di Cologno, che a volte sono anche anziani, costretti a spostarsi in altri paesi, di poter rientrare appunto a Cologno con un medico di medicina generale.
Quindi questa è una notizia positiva. A Cologno sono finalmente arrivati dei medici di medicina generale. Abbiamo qualche altra notizia?
Allora sì, ci arriva poi qualche sms, ma magari lo lasciamo in chiusura e andiamo a concludere questa parte della trasmissione in cui abbiamo parlato di servizio sanitario pubblico, dandovi un aggiornamento su un caso di cui vi abbiamo parlato diverse volte, che è il caso di un nostro ascoltatore che era, vi ricordate, in attesa, aveva una lista d'attesa di 60 mesi per una prostatectomia. Ci è arrivata una mail finalmente che siamo felici di potervi leggere. Ci ha scritto Renato: buongiorno Vittoria e Elena, questa mail ce la manda il 14 di novembre, vi scrivo per comunicarvi che oggi ho fatto il ricovero preoperatorio, nelle prossime settimane mi chiameranno per fissare la data dell'intervento. Voglio ringraziarvi per il vostro prezioso lavoro di indagine e di denuncia dedicato a salvare la sanità pubblica.
Vi ricordate che venerdì scorso avevamo letto la lettera dell'ATS che diceva no, l'intervento a San Raffaele non si può fare, dove il cittadino deve andare a cercare altri posti, ci veniva data una lista di altri posti da cercare. Noi avevamo contestato quello dicendo non è possibile, Renato aspetta da 3 anni, è seguito da San Raffaele e adesso gli si dice che deve andare da un'altra parte. Ma non si può accettare una cosa del genere, eravamo stati molto duri e il pomeriggio stesso Renato è stato contattato. Questo vuol dire che, dicendolo in modo banale, la lotta paga e quando si insiste poi si riesce anche a ottenere. Certo, non è che 37.2 può sostituire il centro unico di prenotazione, lo ripetiamo sempre, però insomma siamo contenti che Renato riuscirà finalmente ad essere operato senza dover attendere 5 anni. Abbiamo anche sollevato un'altra questione l'altra volta. Avevamo scritto al policlinico sempre del gruppo San Donato perché un cittadino ci aveva raccontato la sua storia. Era stato ricoverato nel pronto soccorso del gruppo San Donato, era stato dimesso alla una di notte, una sembra probabile, sembrava, poi le cose sono si sono un po' complicate, una colica, ma grandi dolori, è stato trattato con degli antidolorifici e poi scriveva: sono stato dimesso a l'una di notte, mi sono trovato solo, con in mano un impegnativo urgente di ecografia, cioè da fare entro tre giorni, eppure con la necessità di far certificare la malattia del mio medico dell'INPS. Il giorno successivo, ancora fortemente dolorante, ho dovuto andare con le mie gambe dal medico per avere la giustifica per l'INPS. E dice che poi il giorno dopo il suo intestino è diventato ulteriormente dolorante e la situazione era diventata molto problematica. È riuscita a fare un'ecografia, essendosi rivolto direttamente al gruppo San Donato, battendo i pugni. Devo dire che sono stato consultato e gli ho spiegato anche come fare, come insistere per ottenerla, perché inizialmente non era così semplice ottenere l'ecografia. E la situazione era complessa al punto che gli hanno consigliato di fare un TAC. A consigliargli è stata la stessa dottoressa. Dopodiché questo cittadino dice che quando è andato all'URP, all'ufficio relazioni pubbliche, è stato trattato molto bene dalla persona che l'ha ricevuto. E allora abbiamo scritto al gruppo San Donato dicendo: ma com'è possibile che avvenga questo? Gruppo San Donato ovviamente non viene in trasmissione, ci risponde con una lunga lettera, non possiamo leggerla tutta ma leggiamo i punti fondamentali. Dice: il paziente è stato sottoposto a triage con immediata rivelazione dei parametri. Alle ore 23.06 il medico di turno ha effettuato la visita, ha fatto eseguire un prelievo di sangue. Al paziente inoltre è stata somministrata una terapia antidolorifica alla quale ha risposto bene. Non è stato sedata la cieca, come sostenuto, ma secondo consolidate linee guida con antalgici che vengono comunemente sempre utilizzati, in ogni caso compatibile con la storia anamnestica che aveva questo paziente. E poi dice, inoltre, le indagini radiografiche cui fa cenno il paziente non sono state considerate necessarie nell'immediato. E dice che se il paziente aveva necessità di avere la giustifica INPS, la doveva chiedere. Allora, io vorrei. E poi dice, poi lo stesso cittadino dice che è stato trattato bene all'ufficio relazioni col pubblico. Allora io vorrei rispondere al gruppo San Donato: per favore, non prendiamoci in giro, rispondiamo nel merito alle nostre contestazioni. Quello che è stato fatto lo sappiamo perché il cittadino ha il foglio di dimissione. E il fatto che il cittadino dica che quando è andato all'URP è stato trattato bene, questo va a vantaggio di quella persona dell'URP. Qui le questioni contestate erano due. Uno, che ha dovuto andare dal suo medico per farsi fare la giustifica dall'INPS. Allora, questa è una cosa che il pronto soccorso può fare direttamente, senza bisogno che il cittadino, che non è esperto di burocrazia, chiede. Ma la cosa più importante è un'altra. Qui si dice che le indagini radiografiche cui fa cenno il paziente non sono state considerate necessarie nell'immediato. Per favore, non prendiamoci in giro. Un cittadino viene dimesso dal pronto soccorso nella notte col fatto di dover fare un'ecografia urgente entro tre giorni. Allora vuol dire che se entro tre giorni un'urgenza c'è. Chiunque sa che in tre giorni non si riesce a ottenere un'ecografia, se non andando a pestare i pugni sul tavolo dopo averci consultato per sapere come comportarsi. E quindi questo cittadino è uscito dovendo fare un esame urgente senza sapere minimamente dove avrebbe potuto trovare questo esame. Allora, se è urgente, perché entro tre giorni è urgente, si fa pronto soccorso. Ecco, allora questo era il punto centrale e nella lunga lettera che ci è stata inviata invece gli viene dedicata semplicemente una riga.
Allora, voltiamo pagina e ci scusiamo anche per il nostro prossimo ospite con cui siamo decisamente in ritardo. Andiamo a parlare di CPR, della situazione sanitaria di queste strutture. Ne parliamo con Nicola Cocco, che è medico della rete Mai Più Lager No ai CPR. Buongiorno Nicola, scusi ancora il ritardo.
Buongiorno a tutte e a tutti, nessun problema.
Grazie, come con tutti i colleghi ci diamo del tu. Allora, voi avete lanciato una campagna estremamente interessante, rivolta ai medici, però per poter spiegare che campagna avete lanciato bisogna spiegare il perché. La nuova legislazione relativamente ai CPR, vediamo se ho capito bene, prevede che quando una persona viene mandato al CPR è necessario prima che ci sia un certificato di idoneità del medico. È così la storia? Cosa significa?
Sì, sostanzialmente il decreto del Ministero dell'Interno del 19 maggio del 1922, cosiddetto direttiva Lamorgese, sentenzia che deve esserci una certificazione di un medico afferente al sistema sanitario nazionale, che sia praticamente una valutazione di idoneità alla vita in comunità ristretta. Questa è la terminologia che viene utilizzata, che questo medico che lavori o per una ASL o per un pronto soccorso, o che viene designato direttamente per fare questa attività, o che viene precettato da parte di una direzione sanitaria, deve fare questa valutazione, perché attesti appunto che la persona migrante destinata al CPR non abbia problematiche di salute individuali o di problematiche di sanità pubblica che controindichino alla vita in comunità ristretta. Volevo sottolineare che l'articolo 3 della direttiva, che specifica questa valutazione, parla di una valutazione multidisciplinare che prende in considerazione anche gli aspetti della salute mentale, le patologie croniche e anche le vulnerabilità sociali. Poi di fatto, purtroppo, nella pratica abbiamo avuto modo di vedere attraverso vari sopralluoghi sia delle realtà attiviste, ma anche del Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, che queste valutazioni di idoneità di fatto si traducono in semplici nulla osta che escludono la presenza di malattie infettive, quindi contagiose, sostanzialmente la Covid-19 e la tubercolosi.
Quindi in pratica viene riversato su un medico dipendente pubblico la responsabilità di dire: questo immigrato può andare dentro il CPR, non ci sono elementi di contraddizione, in una visita tutto sommato sommaria, che in base alla quale però viene inviato in un posto che anche dal punto di vista dell'assistenza sanitaria ha veramente tantissimi limiti. Allora, le domande a questo punto sono due. Che cosa avete suggerito ai medici? Che campagna state per lanciare? E cosa accade dentro il CPR dal punto di vista sanitario? Noi abbiamo parlato spesso di Milano, ma a livello anche nazionale, che tipo di assistenza sanitaria c'è e cosa non c'è dentro un CPR? Ma partiamo da che campagna voi avete lanciato verso questi medici che dovrebbero certificare l'idoneità per rinchiudere le persone nel CPR.
Grazie Vittorio, io partirei rispondendoti alla seconda domanda, perché poi spiega la motivazione della campagna. All'interno dei CPR bisogna sottolineare che la gestione della salute è affidata a del personale sanitario che viene direttamente contrattualizzato dall'ente gestore che gestisce il CPR attraverso una serie di protocolli con la prefettura, con la ASL, e l'ente gestore è un ente privato. Quindi questi medici e questi infermieri sono assunti senza una particolare formazione, senza particolari richieste anche di formazione, di titoli, e spesso sono delle persone che non hanno, anzi direi sempre, sono delle persone che non hanno alcuna esperienza sia di medicina delle migrazioni, ma neanche di medicina detentiva. Ricordiamo che i CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, sono dei luoghi di detenzione amministrativa, ma sono essenzialmente dei luoghi di detenzione. Quindi questi medici lavorano per l'ente privato. Sulla carta, sempre da direttiva Lamorgese, quella che citavo prima, la ASL di riferimento dovrebbe monitorare e coordinare le attività che riguardano la salute, però di fatto la messa in pratica è solo da parte di questi medici che sono assunti dall'ente gestore, per cui si viene a creare un unicum, direi, a livello nazionale, in cui il diritto diritto alla salute per le persone detenute nel CPR passa attraverso viene sostanzialmente appaltato all'ente gestore. Questo che cosa porta? Porta a dei grossi problemi di diritto alla salute, di accesso al diritto alla salute, perché le problematiche interne al CPR per quanto riguarda la salute sono enormi, sia dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie di tutti i CPR a livello nazionale, sia dal punto di vista dei problemi di salute che le persone in detenzione amministrativa manifestano e che vanno appunto da una scarsissima gestione delle patologie croniche all'enorme problematica delle criticità di salute mentale che a volte le persone migranti che vengono destinate al CPR portano con la loro salute, e altre volte emergono proprio all'interno del CPR.
Sì, perché la vita dentro il CPR, e che molte volte è anche arriva dopo un percorso migratorio estremamente difficile, problematico, pieno di stress, fa esplodere anche situazioni latenti dal punto di vista di personalità e borderline o di altre patologie e via dicendo. Ecco, ma il rapporto tra i medici che lavorano dentro, dipendenti dall'ente gestore, e le strutture sanitarie esterne, com'è? Cioè, se c'è bisogno di ricoverare fuori qualcuno, di fare degli esami, come funziona la questione?
Allora, loro sostanzialmente possono utilizzare in maniera impropria, tra l'altro, la legislazione che riguarda i migranti irregolari, tra virgolette, quelli che non hanno i documenti in regola, attraverso il codice STP straniero temporaneamente presente. Quindi cosa possono fare? Possono inviare per le visite specialistiche, però chiaramente rientrando nelle liste d'attesa delle visite specialistiche stesse. Che cosa succede? Che spesso prima di poter espletare quella visita la persona migrante detenuta nel CPR o è già stata rimpatriata o è già stata rilasciata per non idoneità o con il foglio di via, o in casi ancora più gravi è già stata ricoverata, se non proprio morta, in alcuni casi era successo. C'è da dire che la scorciatoia per poter inviare poi la persona migrante nella struttura pubblica è ovviamente la chiamata del 118. Infatti io dico sempre che due sono le vie attraverso cui il personale che in tutta buona fede lavora all'interno del CPR deve trovarsi a maneggiare delle problematiche di sanità pubblica per cui non ha assolutamente gli strumenti per poterle affrontare: sono da una parte la chiamata del 118, quindi nel caso di traumi o di emergenze mediche più o meno reali come emergenze, e dall'altra purtroppo l'utilizzo improprio ed eccessivo, smodato, degli psicofarmaci, che spesso vengono utilizzati propriamente a scopo sedativo e non a scopo clinico per il bene del paziente, ma proprio quasi come se fossero delle camicie di forza farmacologiche, come si dice in ambito detentivo.
Quindi l'accesso degli specialisti dentro un CPR è una cosa rarissima?
Molto rara, sì, molto rara. Di solito vengono inviati, cioè la normativa prevede che ci sia la possibilità di avere accesso alle cure specialistiche, però poi nella pratica diventa molto complesso.
E oltretutto stiamo parlando di una permanenza che, se non sbaglio, non è che stiamo parlando di qualche settimana. Andando avanti,
sì,
così può arrivare anche a 18 mesi, no?
Del CPR, che dovrebbe essere di pochi giorni al massimo, le famose 48 ore di cui si parla spesso. Nel corso degli anni, ecco, è stata utilizzata un po' a fisarmonica, a scopo propagandistico, per cui a volte il massimo diventava di 3 mesi, a volte di 9 mesi, adesso è stata estesa ai famosi 18 mesi. Quindi diciamo che l'utilizzo strumentale della permanenza nel CPR, che ha ovviamente anche un ruolo deterrente negli occhi del legislatore, non è legato soltanto a questo governo, ecco, è importante sottolinearlo, perché questi 18 mesi erano già stati anche raggiunti, non è la prima volta. Quello che preoccupa è che questo quadro di eccezione, purtroppo mi è da dire, sì, questo è proprio un quadro di eccezione, viene utilizzato dal governo attualmente come modello per l'accoglienza.
Certo, e questo sappiamo che non è un modello. Noi siamo quasi alla fine. Allora, sì, puoi raccontarci, è un mistero, la campagna che avete lanciato verso i medici? Hai un minuto di tempo, mi sembra, però importante.
Sì, è una campagna che è portata avanti dalla rete NoCPR, dalla Società Italiana di Medicina dell'Immigrazione e dall'Associazione per gli Studi Giuridici dell'Immigrazione, che sostanzialmente chiede ai medici che certificano queste valutazioni di idoneità di non dare più l'idoneità alle persone migranti destinate al CPR sulla base sostanzialmente di due grandi motivazioni. Da una parte la patogenicità che ormai è stata sostanziata, è stata dimostrata dei CPR e che quindi sono dei luoghi patogeni in cui il diritto alla salute non è garantito, e dall'altra diversi articoli del codice di deontologia medica che dicono che la valutazione di idoneità in questo modo non può essere fatta, soprattutto considerando le procedure accelerate proposte e attuate ultimamente dal governo, e dall'altra, da articolo 32 del codice di deontologia medica, un medico non può certificare lo stato di buona salute di una persona per farla poi andare in un posto dove quella buona salute è messa a rischio.
Grazie mille, grazie Nicola Cocco, medico della rete Mai Più Lager Noi CPR. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie, io vi segnalo anche, vi vogliamo segnalare un'inchiesta molto importante fatta da Altra Economia proprio sul gestore del centro di permanenza per il rimpatrio di Milano in via Corelli. Trovate l'inchiesta sul sito di Altra Economia.
Io l'ho letta e sono rimasto veramente sconvolto da quello che potrete leggere e la documentazione che fornisce. Quindi andate a vedere Altra Economia.
Naturalmente non facciamo in tempo a parlare dell'amianto, ne parleremo però nella prossima puntata sicuramente. Vi segnaliamo che è in corso un convegno nazionale dal titolo Le residenze sanitarie assistenziali RSA per le persone anziane, malate croniche, non autosufficienti nel Servizio Sanitario Nazionale. Si sta svolgendo adesso alla Sala Pirelli presso il Consiglio regionale in via Filzi a Milano, qui a Milano, ed è organizzato dal Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Sanità delle persone anziane malate non autosufficienti. È iniziata alle 10, va avanti fino alle 17:30, lo potete anche seguire online, vi do il riferimento mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/ c'è un numero 13639. Naturalmente se avete perso qualcosa potete riascoltarci in podcast tra qualche minuto.
Non solo, potete andare sulla pagina di Medicina Democratica, trovate il link, cliccate, vi sedete tranquilli a casa ed ascoltate il convegno sull'RSA, che è estremamente importante. A fine puntata io vi dico una cosa che non c'entra con la salute, però chi sente la mia mancanza può venire domani, che è sabato 18 novembre, alla parrocchia Santa Maria dell'Incoronata in corso Garibaldi 116, dove ricorderemo un amico mio e di tanti ascoltatori, e cioè Vittorio Bellavite, e alle 14 domani io farò una relazione sulla realtà sociale e civile. In ricordo di Vittorio Bellavite, domani alla parrocchia Santa Maria dell'Incoronata, corso Garibaldi 116, chi vuole può venire e ci vediamo lì. Grazie per l'attenzione.
Grazie, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.